Allora, come annunciato, iniziamo questo approfondimento parlando della fabbrica Marlen e lo facciamo con un compagno che si è occupato a lungo della questione. Pronto, ci senti? Sei in onda, pronto? Pronto? Pronto?
Sì, ti sento.
Eccoci. Allora, buongiorno a Francesco. Francesco si è occupato a lungo della questione della fabbrica Marlen famigerata e penso che hai degli aggiornamenti da darci, da fornirci.
Sì, allora, domani intanto, mercoledì alle 18, presenterò il libro Inchiesta sulla Marlana che ho scritto insieme a un ex operaio della Marlana colpito da tumore, Luigi Pacchiano, e lo presenterò in via Monte Giordano al numero 59, che è uno spazio culturale dove appunto ci sono delle mostre, anche di pitture, insomma, quindi in questo spazio c'è questa presentazione del libro. Questo libro inchiesta appunto ricostruisce la storia della Marlane, che è una fabbrica in Calabria aperta dal gruppo Marzotto, che è stata chiusa nel 2004 e dove appunto venivano usati dei veleni all'interno di coloranti che appunto servivano per colorare i tessuti che questa fabbrica produceva. Sono morti accertati più di 100 operai, un altro centinaio si sono ammalati di vari tumori, quindi è una strage annunciata. E la cosa positiva, diciamo, di questa storia è che questa inchiesta, le denunce sono partite dal basso, sono partite dagli operai, da un gruppetto di operai che ha rotto il silenzio che si era creato all'interno di questa fabbrica, in quanto questa fabbrica costituiva in ogni caso lo sviluppo economico di tutta l'area attorno a Praia, e quindi questo aveva determinato, diciamo, un ingabbiamento di questa situazione. Tutti stavano zitti,
Vabbè, il solito ricatto occupazionale, evidentemente, insomma,
i
certamente.
sindaci venivano espressi da questa fabbrica, quindi diciamo, l'ASL, c'era tutto i sindacati, allora insomma erano
Una
tutti.
convergente omertà perché non venissero fuori le
Esatto,
cose.
quindi questa. Poi insomma ci sono volute molte denunce, ci sono volute.
Molte morti, insomma, innanzitutto, penso, no?
Esatto. Poi anche si sono dovute combattere delle archiviazioni alle varie inchieste che erano state aperte, sono state tre le archiviazioni, poi alla fine, diciamo un po' la convergenza dei pianeti, si è trovato un PM molto sensibile, si è trovato un nuovo presidente del tribunale sensibile a queste tematiche. All'interno di quell'anno, che era l'anno delle navi dei veleni, della grande manifestazione che c'è stata ad Amantea sulle navi dei veleni, quindi sull'onda di questo movimento che si era creato e che ancora per fortuna esiste in Calabria, che si occupa delle problematiche ambientali, l'inchiesta è partita. È partita e chiaramente, siccome Marzotto non è, diciamo, la ThyssenKrupp, che sono tedeschi, non è l'amianto, che sono anche loro, mi pare, svizzeri,
Sì.
e quindi non sono italiani. Marzotto invece è italiano, fa parte della Confindustria, è ben protetto all'interno dell'area industriale, insomma, ha Ghedini come avvocato, insomma, che è un po' il capofila di questi avvocati abbastanza voraci, insomma, che sappiamo bene come si muovono in Italia. Insomma, quindi questo processo è partito ad aprile dell'anno scorso, e di rinvio in rinvio, di rinvio in rinvio, siamo arrivati all'udienza del 20 aprile, dove appunto il processo invece è partito. Sono state superate tutte le varie questioni di carattere burocratico, legale, legato alle notifiche sbagliate, consegnate ad avvocati che non dovevano essere consegnati, a testimoni che non dovevano essere testimoni, insomma, quindi tutta una serie di questioni burocratiche che avevano quasi messo in discussione il processo, che vede 13 imputati che sono tutti dirigenti in vari anni.
Ci puoi riassumere le accuse che sono a loro carico?
Le accuse sono abbastanza gravi, perché è omicidio colposo aggravato, plurimo,
sì.
Lesioni gravi, plurime, disastro ambientale, quindi le accuse sono molto gravi, perché poi all'interno di questa storia non c'è solo gli operai che sono morti perché non avevano dato le misure di sicurezza che appunto bisogna dare in questi casi, nel senso che per esempio il reparto tintoria doveva essere separato dagli altri reparti, mentre qui l'ambiente era unico, l'avvelenamento,
la contaminazione era per tutti, certamente.
Insomma, anche impiegati, per dire, quindi non solo operai sono stati colpiti dal tumore. Però la cosa ancora, diciamo, più grave, che a questo punto investe anche la popolazione di Praia, è il fatto che nei giorni che la fabbrica era chiusa, venivano seppelliti i rifiuti tossici prodotti da questa fabbrica, venivano seppelliti nello stesso terreno antistante alla fabbrica stessa. Quindi poi questi veleni sono stati trovati grazie anche a un'inchiesta che è partita appunto come dicevo prima dal basso, da questi operai che hanno parlato, che hanno indicato i luoghi. L'Arpacal ha fatto gli scavi, ha trovato il cromo 6, il mercurio, ha trovato appunto
metalli pesanti molto tossici, certamente.
Come?
Dicevo, metalli pesanti molto tossici, insomma, no? Esatto, cromo, mercurio.
Esatto. Quindi, no, poi la fabbrica è anche prospiciente al mare, alla spiaggia, quindi
inquinamento marino, certamente.
Esatto. Quindi c'è anche un disastro ambientale nel quale è stato coinvolto, fra tutti, anche il sindaco di Praia a Mare, che era anche il dirigente proprio del settore chimico della fabbrica. Insomma, quindi l'inchiesta ha individuato bene i responsabili, sì, di questa strage. Quindi diciamo, il lavoro che stiamo facendo con questi operai, con le associazioni ambientalistiche, siamo sempre presenti davanti al tribunale con un sit-in da quando è iniziato il processo, è che si sta allargando questa solidarietà, si sta allargando, insomma, anche grazie a questo lavoro che stiamo facendo.
Quindi comincia a esserci una rispondenza tra la popolazione, insomma, in settori,
sì,
più vasti.
Perché la gente viene davanti al tribunale nei giorni che c'è l'udienza. Per esempio il 20 aprile ci sarà una nuova udienza e noi saremo lì, montiamo dei gazebo, mettiamo delle lenzuola bianche a dimostrazione di questi fantasmi che sono appunto gli operai, quindi vengono i familiari, stiamo coinvolgendo i familiari, anche calcoliamo che l'ambiente è un ambiente molto particolare, non c'è una grossa maturità culturale attorno a queste storie, perché spesso il malato di tumore è un malato che vive questa situazione da solo, abbandonato dalle istituzioni, insomma,
sì.
Quindi purtroppo c'è
quasi
anche
a vergognarsi in modo nascosto, certo, sì.
Ecco, all'interno di queste storie, quindi a far uscire fuori queste famiglie non è molto facile, insomma.
Quindi avete dovuto anche, diciamo, vincere certe resistenze, certi, insomma, atteggiamenti, direi remissivi, no? Spesso si tratta,
sì,
di atteggiamenti,
esatto,
remissivi.
Esatto, quindi cioè, poi alle paure, perché lì poi ci sono state minacce da parte di vari personaggi per far ritirare le denunce. Continuano ancora, anche perché il potere politico che si è formato attorno alla fabbrica è ancora vigente lì a Praia, ci sono le elezioni, diciamo quasi gli stessi personaggi sono gli stessi che si presentano, che hanno ancora pacchetti di voto, parlano di tutto, ma nessuno che parla della Marlana.
Ecco, ma cioè, su questo volevo farti una domanda proprio specifica, Francesco. Vista la storia ormai, insomma, non dico che è diventato un caso nazionale, perché purtroppo i grandi media non trattano questo caso, non danno lo stesso spazio che hanno dato magari, che ne so, a Cengio, all'ACNA o ad
sento
altri.
Poco, scusa, sento poco.
Dicevo, volevo farti una domanda specifica su questo aspetto. Perché secondo te la classe politica locale, i maggiorenti locali hanno questo atteggiamento di difesa e di omertà, quando in fin dei conti la fabbrica sostanzialmente è chiusa, per paura di essere coinvolti, o secondo te ci sono anche altri interessi ancora in gioco?
No, intanto c'è quella mentalità, sai, che di difendere il posto, dal momento che questi paesi dove succedono queste cose di solito sono posti turistici, dove ci sono interessi legati agli alberghi, commercianti.
La paura è che non venga il turismo se si sa che
quindi, ho capito. Parlare di queste cose è un po' come è successo a Cetraro, dove la nave dei veleni, il problema certo. Era proprio quello che appunto più la storia diventava forte, più la gente poi non andava
al mare, insomma, certo.
A Cetraro. È un po' succede in tutti i posti, nel Cassanese, dove per esempio nello Ionio, dove facciamo la battaglia contro i rifiuti tossici che sono stati sotterrati, provenienti da Crotone,
dalla Crotone.
Sono stati sotterrati lì, anche lì abbiamo ritrovato le stesse situazioni, cioè la politica che si tira indietro perché segue le pressioni che vengono dai commercianti e dagli albergatori.
Ho capito. E quindi mi dicevi di questa udienza del 20 aprile, intanto dov'è? A Cosenza, mi sembra?
No, è a Paola.
È a Paola, al Tribunale di Paola.
Il Tribunale di Paola è competente.
È competente Paola. Senti,
lì noi saremo sempre presenti, associazioni ambientaliste, abbiamo anche tirato dentro anche la stessa CGIL, per esempio, dopo si è costituita parte civile, quindi ci sono parti civili anche tutte le associazioni ambientaliste, c'è il WWF, c'è la Lega Ambiente, il Forum.
Sono state accettate tutte quante come costituzioni di parte civile dal Tribunale?
Sì, sono state accettate.
Questo già è un buon segno, no?
Esatto, questo è un buon segno, Quindi questo abbiamo ancora, insomma, non c'è ancora quell'attenzione nazionale che c'è stata per esempio la ThyssenKrupp, dove lì,
esatto, sì.
Non è che voglio fare i parallelismi con le morti, però lì ci sono stati sette operai morti, però siccome sono morti in un modo crudele, in un modo così diciamo disastroso, no? Con un'esplosione, allora ha suscitato insomma un grosso movimento attorno a questa cosa, però lì parliamo di 100 operai morti di tumore, di altri 100, quindi siamo quasi sulle 200 unità che sono state colpite dal tumore, chi è già deceduto e chi sta per morire, insomma, quindi
è una strage continuata, diciamo, nel tempo e proprio
sono morti nell'arco di 20 anni, mentre lì sono morti tutti
insieme, corso, certamente, insomma, ecco.
Poi c'è quest'altra cosa che insomma Marzotto è un marchio operativo, c'è ancora nel Veneto
tutti i lanifici, certamente
un 2000 operai che lavorano ancora nelle fabbriche lì. Noi siamo andati anche a presentare il libro a Schio, abbiamo fatto dei volantinaggi davanti le fabbriche di Schio, abbiamo esposto uno striscione per dire a Marzotto fatti processare, insomma, quindi
che tipo di accoglienza avete avuto, Francesco, su a Schio?
Come?
Che tipo di accoglienza avete avuto a Schio, insomma, che rispondenza tra gli operai, i lavoratori, insomma, che tipo di rispondenza?
Anche lì quasi uguale a quella che abbiamo a Prai, perché anche lì c'è la paura del posto di lavoro, perché anche lì si ha il timore, perché Marzotto, queste fabbriche, per esempio la fabbrica Marlane di Prai, non è che ha chiuso per fallimento, per scarsa produttività. Ha chiuso perché appunto Marzotto nei giochi della globalizzazione ha preso la fabbrica e l'ha aperta in Cecoslovacchia, a Brno, l'ha aperta lì, quindi la stessa produzione che faceva a Praia l'ha portata lì,
sì.
Quindi questo ricatto vige anche nel Veneto. Lui dice: se a me le cose qua non funzionano, ma come si deve? Io chiudo tutto e me ne vado in Somalia.
Quindi il Veneto leghista e padano in questo caso non è differente dal profondo sud della Calabria.
Esatto, benissimo, proprio hai detto bene.
Sono amare considerazioni, insomma, sia chiaro.
Occupazionale anche lì è potente, insomma.
Certo. Senti, e questa udienza quindi intanto non è la prima questa del 20, no?
No, questa è la decima.
È la decima udienza, ecco.
Mentre adesso, insomma, siamo entrati proprio nel vivo. Cioè
quindi la novità è questa, che si entra nel vivo del dibattimento.
Esatto, esatto. Ecco.
Che cosa vi aspettate voi come primo, chi comincerà? Cioè, sapete già com'è il calendario, grosso modo?
No, il calendario ancora non è stato fatto, sarà fatto il 20 aprile.
Proprio il 20 aprile.
Per discutere delle piccole cose. Dopodiché ci sarà il calendario. E noi vogliamo questo perché nella lista dei testimoni che noi abbiamo, appunto, finalmente potremo far sentire la voce di questi operai colpiti dai tumori, potranno dire che cosa effettivamente è successo, cosa succedeva in quella fabbrica, quindi ecco, potremo far sentire la voce di chi appunto ha subito queste cose appunto che hanno determinato poi la morte di tutti gli operai.
E quindi prevedibilmente si comincerà proprio con tutta l'escussione dei colpiti, quindi dei testimoni,
esatto,
viventi,
esatto.
Di questa storia, quindi con tutte le storie. Cioè.
Proprio l'anno scorso io ho raccolto un'intervista di un operaio che era malato di tumore, il quale proprio per fortuna ho fatto il video di questa intervista. Questo operaio ha detto, diciamo, si è autoaccusato, ha detto: io per 10 anni loro scavavano le buche nel terreno davanti alla fabbrica, e io ogni sabato andavo lì, pigliavo tutti i rifiuti che rimanevano della settimana e li buttavo in queste
buche.
Poi questo operaio è morto a febbraio dell'anno scorso, però ha lasciato questa intervista che io ho depositato al tribunale, che è stata accettata come intervista. Quindi ecco, faremo sentire queste voci che determineranno proprio diciamo una verità attorno a quello che è avvenuto in questa
fase. Direi che questa, in particolare, insomma, di questa testimonianza postuma mi sembra una cosa molto importante, altrettanto
esatto.
Importante che sia stata accettata dal tribunale. Va bene, Francesco, sicuramente ci risentiremo per la data del 20, insomma, ti ricontatteremo per le novità, per come va questa udienza, che insomma si pronuncia sicuramente non decisiva, ma insomma apre la fase concreta del dibattimento, e quindi si entrerà nel merito delle cose.
E io domani, e poi voglio ricordare che domani appunto
questa presentazione, sì, che non è la prima che fai qui a Roma, ma insomma vale la pena di ricordarlo. Benissimo, ti ringraziamo. Ciao Francesco.
Ciao.
Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you. should you come along? Space invaders.
Allora, dalle frequenze di Radio Onda Rossa, come vi abbiamo annunciato, adesso faremo un approfondimento sulla situazione greca, parlando degli ultimi avvenimenti, e ne parleremo insieme al compagno che spesso ci dà il suo contributo da Atene. Ciao Tasso, pronto?
Ciao, buongiorno a tutti.
Senti, allora, volevamo cominciare con riassumere un po' le notizie che abbiamo, diciamo, potuto raccogliere qui dall'Italia. Diciamo che una delle cose ovviamente più rilevanti è questo suicidio di questo pensionato che, diciamo, mercoledì scorso, se non sbaglio, si è ucciso a Piazza Sintagma sparandosi un colpo di pistola in testa. C'è stato già il funerale, ci sono state anche manifestazioni, scontri. Adesso, prima un po' di poi entrare nel merito specifico, perché quest'uomo era una persona, a quello che ci risulta, molto dentro al movimento di opposizione in Grecia, partecipava attivamente a tutte le manifestazioni, all'assemblea del suo quartiere, quindi ha destato, diciamo, un sacco di emozione all'interno della società greca. Ci sono state manifestazioni, c'è stato questo funerale a cui hanno partecipato migliaia di persone. E se ci vuoi dire un po', appunto, qual è il clima ad Atene, in Grecia, un po' rispetto a questo episodio.
Come hai detto anche te, era una persona molto conosciuta, era una persona che ha lavorato ultimamente anche nel...
Puoi parlare un pochino più forte, scusa?
Sì, provo.
Sì, sì, va bene.
Era una persona molto conosciuta nel movimento della sinistra greca, e il suo suicidio ha lasciato in bocca amara tantissime persone. Subito la stessa sera migliaia di persone sono corse nel punto dove lui si è suicidato, hanno pubblicato praticamente la lettera che lui ha lasciato, che è stata una lettera politica, la quale ha scosso molte coscienze, La stessa sera sono stati i primi scontri a Piazza Sindarma, dove lui si è suicidato. Il giorno dopo lo stesso, la gente è corsa al punto dove lui si è sparato e ci sono stati di nuovo scontri con la polizia. Abbiamo visto per l'ennesima volta la brutale forza che usano i poliziotti contro i manifestanti. Hanno ferito in testa, il quale è stato anche praticamente operato, il capo dei fotoreporter greci e il segretario dei fotoreporter greci, e è scoppiato un casino della miseria all'interno dei giornali e delle TV a proposito di questo brutale ferimento del loro lavoratore. È uscito il ministro della sicurezza greca, il quale ha detto che ci sarà un ESE all'interno della polizia, però queste cose vanno alle lunghe e non si riesce mai a un risultato positivo. Sabato è stato il funerale di questo compagno, c'erano migliaia di persone al primo cimitero di Atene, è stata una cerimonia politica e poi l'hanno spostato in Bulgaria per essere bruciato. C'è stato comunicato di Theodorakis, e poi ha parlato sia la figlia, la quale ha scosso veramente le coscienze perché ha parlato con molto affetto per suo padre, ma anche con molta, praticamente riportando le sue parole contro i politici e la situazione greca. E poi c'è stata una manifestazione dal primo cimitero fino a Sindarma, dove i giovani hanno beccato un poliziotto, l'hanno spogliato, l'hanno picchiato e poi hanno bruciato praticamente simbolicamente all'albero dove lui si è suicidato, hanno bruciato la sua uniforme.
Senti Tasso, questo episodio di violenza brutale da parte della polizia, in particolare contro i giornalisti, non è un'eccezione, cioè già nelle manifestazioni dei mesi scorsi ci sono state aggressioni molto violente, mi ricordo in particolare a una giornalista, aggressione che è stata anche ripresa in un video.
Sì, infatti era la prima sera della manifestazione che hanno fatto i giovani al punto dove il pensionato è stato suicidato. Quella sera lì hanno picchiato questa giornalista e la sera dopo hanno ferito gravemente in testa il segretario dei fotoreporter.
Fra l'altro colpendolo alle spalle, da quello che abbiamo capito da qui, quindi assolutamente in modo totalmente gratuito.
Scusami, non ho
così. No, da quello che sappiamo è stato colpito alle spalle.
Sì, sì, è stato alle spalle, sulla testa, con il manganello, con la parte interiore, dietro del manganello, che è di metallo, cioè da dove lo tengono, è stato operato in testa con un emato, ma fortunatamente sta bene.
Oh, bene. Senti, quindi diciamo che qui, a parte questo episodio, diciamo non arrivano molte notizie, sappiamo soltanto dello sciopero confermato dei lavoratori marittimi, per esempio. Ci puoi dire qualche cosa su questo sciopero di 48
oggi
ore?
Oggi e domani tutte le navi sono legate nei porti e non ci sono trasporti, non c'è niente.
E le motivazioni di questo sciopero?
Le motivazioni di questo sciopero è che i governanti tagliano i soldi sulla sanità, tagliano i soldi sulle pensioni e vogliono praticamente avere il NAT, che è praticamente è l'INAM dei lavoratori delle navi, e lo vogliono far entrare in uno, in una casa di sanità, praticamente inglobare in una casa di sanità un pochettino più grande questi, anche perché hanno fregato i soldi in tutte le case di sanità, no? Con questo PSI praticamente tutti quelli che erano assicurati nelle associazioni di marinai, dei ingegneri, dei medici, eccetera, eccetera, i quali avevano le case con tanti soldi, il ministro, ex ministro della destra, aveva ordinato che tutti quei soldi andavano alla Banca Nazionale Greca. La Banca Nazionale Greca ha usato questi soldi per comprare i bot del governo greco. Con PSI questi soldi sono diminuiti di gran lunga. Praticamente io non so quello che è successo nell'associazione dei ingegneri, da 4 miliardi qualcosa sono rimasti meno della metà.
Sì, fra l'altro una delle cose che era, diciamo, che si sa rispetto a Dimitris Christoulas, questo è il nome del compagno che è stato suicidato, come dici tu giustamente, a Piazza Sintagma, diceva che la sua pensione era stata ridotta dopo che per 35 anni, lui era un ex farmacista che aveva cessato l'attività, aveva venduto la farmacia e quindi poi era in pensione, e quindi questa pensione anche a lui era stata ridotta e lui non era più in condizioni, diciamo, nemmeno di sopravvivere.
In questo momento tutte le pensioni sono state diminuite, le tasse sulla casa sono aumentate dappertutto, cioè prendono i soldi dappertutto, tramite anche l'elettricità, una cosa allucinante, perché ti lasciano restare senza luce in casa se non paghi la tassa per la casa, e di conseguenza tutte queste persone anziane che riuscivano a vivere dignitosamente in questo momento non ho la possibilità di pagare tutte queste tasse, e così arriviamo al punto di Christoulas o di tante altre persone che sono suicidate. Vi ricordo che negli ultimi 2 anni sono suicidate più di 1800 persone in Grecia, perché non ce la fanno più a vivere con la pensione.
Sì, c'è stato un aumento negli ultimi 2 anni del 40% dei suicidi in Grecia, che era un paese che era molto molto al di sotto in questa amara, diciamo, statistica all'interno della stessa Europa.
E certo, perché noi abbiamo un clima diverso, non serve tanto, cioè abbiamo il sole, il mare, l'ambiente, eccetera, eccetera, così la gente si sfoga un pochettino facendo le passeggiate e così via, anche un'altra mentalità. Invece la gente della Svezia o dell'Europa del Nord, che hanno altri problemi, hanno un numero di gente che si suicida molto più alto della Grecia.
Senti, fra l'altro saprai forse che c'è stato un documento dell'UNICEF, la struttura ONU che si occupa dei bambini, che diversi giorni fa, questa cosa poi è stata ripresa solo ultimamente in Italia con un certo ritardo, e questo documento parla di una cifra impressionante di bambini, di minori che vivono sotto il livello di povertà. 400 sì. E rotti bambini su una popolazione di 11 milioni, cioè una cifra enorme.
Sì, è una cosa che avevano, che loro, che i nostri governanti non volevano ammettere, che però era uscita fuori già dall'anno scorso, che erano gli insegnanti delle scuole d'obbligo che chiedevano di poter offrire da mangiare ai bambini nella scuola, perché si capiva che c'erano tanti bambini che andavano a scuola senza aver fatto colazione.
Ciao Dasso, sono Giorgio, ciao.
Ciao Giorgio.
Senti, passando alla situazione politica generale, che cosa, qui le poche notizie che arrivano parlano della possibilità di un'altra manovra economica, e nel frattempo però sembra che i partiti abbiano votato in Parlamento pochi giorni fa l'aumento del loro finanziamento, è così?
Sì, l'altro ieri hanno votato, ieri hanno votato in principio per la per il sostenimento che hanno i partiti tramite le banche per il loro mantenimento praticamente.
Ecco,
ieri hanno votato.
L'hanno votato, ma nel frattempo si parla di un'altra manovra economica fra poco?
Sì, si parla di una manovra, sì, l'ha detto Lagarde, la capa
del Fondo Monetario.
Del Fondo Monetario, qua in Grecia di queste cose comunque non si parlano, anche se avremo le elezioni fra un mese. Praticamente loro hanno deviato la discussione dai problemi seri che esistono in Grecia, come il milione e passa di disoccupati, la sanità che non funziona, la pubblica istruzione che non funziona, e l'hanno trasferita ai lavoratori stranieri che vivono in Grecia, i quali sono clandestini secondo loro, e sono persone che vengono dal Pakistan o soprattutto dall'Afghanistan, i quali nel loro paese hanno problemi di guerra eccetera, e arrivano in Grecia come clandestini, e sti qua hanno trasferito il discorso sul loro internamento in campi che stanno organizzando in vari parti della Grecia.
Quindi stanno costruendo nuovi campi di internamento per gli extracomunitari, diciamo così, insomma, questi che vengono dall'estero.
È una cosa tremenda, non, cioè io penso che non esiste persona che che vive in una società democratica, cosiddetta democratica in Europa, che si riferisce a queste cose ricordando nella mente quello che è successo in Germania tanti anni fa.
Quindi campi di concentramento veri e propri. Senti, ma su questo...
secondo me sono campi di concentramento veri e propri. Mi ricordo 2 anni fa che avevano fatto dei campi per raccoglimento di queste persone che entravano nella frontiera dalla Turchia in Grecia, e queste persone dopo che stavano là dentro bruciavano i loro letti, tiravano i loro lenzuola sulle finestre dove c'erano scritto libertà, libertà e così via, e sono queste scene qua che ci fanno pensare che sono capi di concentramenti veri e propri, e vogliono aprire 30 all'interno della Grecia per spostare la migliaia di persone che tutti i giorni beccano nel centro di Atene facendo la polizia, facendo le retate della polizia praticamente.
Senti, su questo argomento specifico e in previsione delle elezioni, sembra di capire che la destra, quella proprio razzista, nazista, stia cavalcando il problema, insomma sfruttando il problema per raccogliere consensi. Tu pensi che questo sia possibile, cioè che per esempio alle elezioni, se si presentano questi partiti nazisti, raccolgano un certo numero di voti?
Penso di sì, cioè le proiezioni di voto mostrano che il Chrysi Avgi, cioè che il gruppo nazista che esiste in Grecia, è un gruppo di minoranza eccetera, di propri e veri nazisti che girano nelle varie zone di Atene dove ci sono gli stranieri, che accoltellano la gente e che picchiano la gente senza nessun motivo, cioè cammina una famiglia, un signore con la sua moglie sulla marciapiede e loro gli saltano adesso e li fracassano di botte. Queste persone qua, nazisti, entreranno nel Parlamento con un 3,2%, usando ovviamente questa parola della xenofobia, che ci portano via il nostro lavoro, che portano delle malattie, anche se il Ministero della Sanità greco ha detto che non è vero, cioè che le malattie sono malattie che hanno i greci e non sono le malattie che portano gli stranieri. Però usando queste fobie riescono a prendere i voti dei piccolo borghesi.
Senti, questo atteggiamento dei nazisti che operano, io penso insomma soprattutto nei grandi centri urbani, si scontra con la resistenza dei compagni nel territorio, cioè ci sono momenti di confronto tra questi con i nazisti, appunto, cioè c'è una resistenza da parte del movimento verso questi?
C'è, in tutte le zone di Atene dove si presentano i nazisti si creano spontanee manifestazioni della gente, li prende con calci e pugni, però e loro vanno organizzati, sono proprio militarmente organizzati, portano dei bastoni che picchiano, hanno i coltelli e praticamente si presentano in varie zone di Atene, tutti organizzati, si spostano da una zona all'altra in momenti che la gente non li aspetta, gridano dei slogan contro gli stranieri e la Grecia praticamente che la Grecia è proprietà dei greci e non dei stranieri, fuori stranieri dalla Grecia e tutte queste balle qua, e così praticamente cercano di prendere dei voti in zone dove i proletari sono praticamente in questo momento senza lavoro e senza la possibilità di avere una casa, e si vede chiaramente che tanta gente va a dormire nelle case che offre il comune e va a mangiare nei pranzi che dà il comune.
Certo, senti, un'altra
domanda. La povertà in Grecia è una nuova povertà che fa spavento, ragazzi.
Ecco, su queste tematiche che sono poi quelle più importanti, insomma, no? La destra cerca di non prenderle in considerazione e strumentalmente usa il problema degli extracomunitari, ma la sinistra complessivamente come si comporta?
La sinistra è una cosa che ferisce, Giorgio, ferisce tantissimo tutti quelli della sinistra che hanno creduto, che hanno lottato per una società nuova, e in questo momento vede la sinistra che non si unisce, vede la sinistra che aumenta di voti e aumenta delle percentuali, però non, unendosi avrebbe la possibilità di cavalcare il 45 e il 50%, cioè praticamente adesso i vari partiti di sinistra, parlamentari e extraparlamentari, praticamente riescono a prendere, come danno le proiezioni di voto, no? Riescono a prendere un 35%, no?
Questo e senza il PASOK.
Ovviamente avrebbero superato anche il 50%, solo che non si capisce perché non hanno un discorso, non fanno un discorso comune, non hanno una linea politica comune e di conseguenza ognuno prende la sua strada. Pensa che Tsipra, il presidente del partito di sinistra, quello del Siriza, ha proposto di avere di presentare un rappresentante comune almeno alle regioni dove viene solamente uno eletto, no? E sia il Partito Comunista Greco sia il gruppo che si è formato Kuvelis, che è uscito da Siriza, hanno risposto di no. C'è una cosa allucinante, non si capisce perché non vogliono governare. Aleka Papariga ha detto chiaramente che noi non vogliamo governare in un paese con tutti questi problemi. Cioè sono cose che non si capiscono. Soprattutto i giovani non riescono a capire perché la sinistra si comporta in questo modo e non sanno neanche cosa votare.
Beh, probabilmente non andranno a votare, io penso, non so tu come la vedi, ma penso che ci sarà un grosso astensionismo probabilmente.
Ma io non lo so, perché fino adesso c'erano in tanti che dicevano che non sarebbero andati a votare, perché, però in questo momento che niente funziona in Grecia, è ovvio che verrà un altro mnemonio il quale porterà delle misure drastiche contro la sanità, sulla sanità, sulle pensioni, sulla pubblica istruzione, su tutte queste cose qua. La gente vorrebbe andare a votare, però si chiedono tutti chi voto. Se la sinistra non prende una posizione precisa, se la sinistra non si unisce, tutti i giovani dicono: ma per chi vado a votare?
Senti, invece dal punto di vista delle assemblee di quartiere, di tutte quelle forme di organizzazione, diciamo, autonome, un po' fuori anche dai partiti, che sono trasversali, continuano questo tipo di forme di organizzazione in Grecia, in Atene in particolare?
Sì. In tutte le zone di Atene praticamente, e non soltanto ad Atene, si formano gruppi che prendono per esempio una cosa contro la tassa sulla casa tramite l'elettricità, e si raggruppano persone di varie ideologie politiche, cioè vedrai a fianco gente di sinistra, gente comunista, gente anarchica.